Ad alta voce. Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Nel Bellunese c'è un budello di valle che si chiama Canal del Mis. I luoghi che vi danno accesso li ho conosciuti solo di notte: Sospirolo, Sedico, Mas, Santa Giustina, terre notturne. La struttura della zona mi sfuggiva, ammesso che ci sia. C'erano borghi, campi, argini, greti, strade buie, case mute. O non c'era nessuno in quei paesi, o dormivano tutti, uomini e bestie. Ci aggiravo nella zona per un paio di notti, seguendo una guida locale. Ogni tanto mi trovavo davanti il greto del Piave e pensavo: cosa fa qui il Piave? Cosa c'entra? Forse il frutto di tutto questo girare furono i quattro catenacci che debbo pur chiamare le nostre prime armi. Forse andavamo a raccoglierle nei campi, non mi ricordo più. Nel mezzo della seconda notte la guida si voltò fermamente verso i monti per imboccare il Canal del Mis. Quando ci fummo sotto, tutto a un tratto sentii la struttura. Camminavamo tra alte serrande e contrafforti a incastro e si percepiva l'impianto del solco lungo e nudo che è il canale. Camminiamo un pezzo sulla strada in fondo valle, prendiamo un sentiero a destra che si aggrappa al monte e in pochi minuti siamo alti alti nell'aria nera. Andiamo su per qualche ora al buio, ci fermiamo in una piccola radura sul dosso dei monti. La esploriamo a tastoni, c'era una malga sprangata. Questo posto si chiama Landrina, nevica. Ora chi ci ha accompagnati ritorna giù. Restiamo soli, io, Nello e Bene. Ci si mette a dormire nel porcile di fianco alla malga. Siamo arrivati. Siamo i partigiani. Bene rannicchiato sulla paglia tra me e Nello sbuffava e brontolava. Il porcile era per certi versi un luogo chiuso, per altri un luogo aperto. Era addossato a un muricciolo a secco ed era fatto di assi incoerenti. Per gli spacchi entravano spifferi di vento. Ed era principalmente con questi che Bene ce l'aveva, perché era sensibilissimo alle correnti d'aria. Diceva che queste cose poi si pagano dopo i 30 anni o i 40. Notai con una certa sorpresa che gli interessavano quelle età. Astrazioni barocche. «Sta fermo», gli dicevo, perché continuava a girarsi e ora scopriva Nello, ora me. Avevamo una coperta sola. Per gli spacchi entrava anche qualche favilla di neve. Ogni tanto ne sentivo una che mi si veniva a posare sul viso e in un attimo si scioglieva. Si sentiva che eravamo assurdamente soli per chilometri e chilometri e chilometri. «Che bella notte», diceva Bene. «Dormi», dicevo io. Nello non diceva nulla. Tutto ciò che si ricorda di lui in quei mesi pare che porti un piccolo sigillo. Sentivo i teneri cristalli intralciarsi con le palpebre, fare una minuscola lotta. Alla mattina il luogo era attraente, scarno ma non selvaggio. Stavamo su una specie di terrazza orientata a sud. Mi misi subito a guardare gli esiti dei sentieri, calcolando con gli occhi come si potrebbe organizzare un fuoco di sbarramento. L'idea per il momento era puramente teorica. L'unico vero fuoco che avremmo potuto fare era quello di legna, ammesso che riuscissimo ad accenderlo. Provai a parlarne a Bene, ma lui mi disse: «Non ci sei stato al corso tu? Pensaci tu». Al corso ci avevano insegnato principalmente a prendere le trincee. Se i tedeschi fossero stati un popolo sportivo, si sarebbe potuto mandargli a dire quando venivano su per il sentiero: «Fate una trincea e noi veniamo a prenderla». Il sole era alto. Sentimmo voci alle nostre spalle. La spianata era già invasa, gente arrivata da tutt'altra parte. Per fortuna erano compagni, le prime reclute del nostro reparto. Quel giorno e il successivo ne arrivarono parecchi altri. A un certo punto vidi da lontano venir su per il sentiero uno che camminava con un passo legnoso e stizzito, dando qualche calcio ai sassi. Era biondo e imbronciato. Era Lelio. Lo aspettavamo, ma da sempre una certa emozione quando si era su vedere effettivamente arrivare gli amici. In 2 o 3 giorni il piccolo reparto fu al completo. Oltre a noi quattro da Vicenza, che ci sentivamo il nocciolo, c'erano 15 o 20 popolani della zona, alcuni assai giovani, i più reduci dalle Russie e dalle Balcanie. Uno era cuoco, bravissimo, che dovesse venire proprio lassù a fare il cuoco, pareva un peccato. Gli altri aspetti della situazione gli interessavano mediocremente. Si mangiava una sola volta al giorno, ma bene e in abbondanza. I comitati in pianura dovevano essere tutti sudati. Frammischiati coi bellunesi c'erano anche tre o quattro ragazzi di pianura. Uno era addirittura da Venezia. Lo chiamavamo Ballotta e aveva le ulcere. Non mi ricordo dove le avesse, ma le aveva. E i suoi tentativi di fare il partigiano con queste ulcere dentro erano commoventi. Non sapeva né camminare, né portare, né sparare, non che occorresse molto per il momento, né orientarsi. La sua era una lotta contro le ulcere, ma si ostinava a volerla fare lassù. Dopo qualche settimana andammo a riconsegnarlo a certi parenti che aveva nel Lagordino e lo lasciammo là. A lui venne da piangere e a me viene in mente che se le medaglie fossero una cosa seria, il nostro primo grande decorato dovrebbe essere lui. Abbiamo due medaglie d'oro fra i nostri compagni più stretti. Uno è Antonio e l'altro è il Moretto. Ma se i decoratori avessero idee chiare sulle medaglie, sarebbe giusto proporre anche Ballotta, veneziano con le ulcere. Tecnicamente i ragazzi di pianura, più o meno studenti, erano in complesso materiale poco pregiato. Due cose giovavano principalmente in questo genere di esperienza: la nurture montanara, oppure essere canaglie per natura. Quelli fiorivano subito, gli altri no. Non capivano la montagna e tantomeno la banda, l'embrione di banda che eravamo. Si rintanavano, cercavano i cespugli dove li si trovava pallidi, vergognosi. Io volevo proclamare esplicitamente la libertà di masturbazione per aiutare questi poveretti, dargli uno statuto, ma fui sconsigliato. C'erano anche due studenti d'università, padovani, bravi e fratelli. Erano ragazzi che conoscevano il vivere del mondo. Uno dei due aveva la chitarra e si mise subito a comporre una canzone, parole e musica per il reparto. La detestai immediatamente. Diceva, fra l'altro: «È freddo il vento, la notte è scura, ma il partigiano non ha paura». E questo può passare, ma poi diceva anche: «Pensa alla mamma, la fidanzata, la sola donna che gli abbia amata, e questo assolutamente non va». Purtroppo, ai popolani la canzone pareva molto fina. L'autore la cantava, era lentissima, e loro gli andavano dietro sforzandosi di imparare le parole e dicevano negli intervalli: «Questa canzone qua ne farà della strada». «E chissà che vada fino in Polonia», pensavo, «così non la sentiamo più». L'altro fratello mi parlava dei gesuiti e della loro grande abilità nel manovrare idee e persone. Neanche i gesuiti mi persuadevano. «Lasciamoli stare», pensavo, «parliamo di guerra». Ma quando si parlava di guerra, i due di Padova dicevano continuamente: «Spetemo, vedemo». Mi è stata l'impressione che nelle guerre civili i padovani tendano a essere riflessivi, opportunisti. Sentivo che questi due rappresentavano il buon senso, ma non eravamo in una crisi. Cosa c'entrava il buon senso? In teoria c'era anche un commissario politico, che però aveva ancora da fare in pianura e veniva solo a visitarci. Il comandante ero io. Veramente non volevo saperne di comandare, ma mi dissero di non fare storie. Ci sistemammo tutti nella malga, che era molto più chiusa del porcile. Verso sera si accendeva il fuoco e presto ci abituammo al fumo, che era chiaro, pungente e aromatico. L'armamento era scarso: due fucili, due o tre pistole, qualche baionetta, un sacchettino di palle, non tutte adatte ai fucili e alle pistole. «Si possono sempre tirare a mano», disse Bene. Alla sera i ragazzi di Belluno, tralasciato il lugubre inno del reparto, cantavano in mezzo al fumo canzoni popolari che io conoscevo in versioni espurgate. Quei personaggi delle canzoni ci diventavano affettuosamente familiari. Quasi quasi mi pare di essere stato partigiano col Biscaro, come se fosse tornato al mondo dopo il suo spettacoloso funerale e fosse venuto su con noi. Il funerale era stato memorabile. Le 300 donne perdute, tutte col velo nero, pallide e senza trucco, seguivano il feretro biascicando le parole della propria canzone. Le prime quattro portavano la singolare corona, ultimo in fondo, isolato, vestito correttamente di scuro, veniva avanti a passettini piluccati il chiffonnier, il culattone sconvolto dal dolore. Ascoltavamo attenti l'elenco delle malattie del grande scomparso, specie le terribili sirifiliche che l'avevano condotto alla tomba. Erano colore del bargiglio strisciato con striature pavonazzette. «Questa sì che è una canzone», sussurrai a Bene. «Molto fresca», disse Bene, perché io quando volevo lodare una cosa dicevo che era fresca, e lui mi rideva addosso. Alcuni dei bellunesi erano deferenti, altri prudentemente cordiali, altri taciturni. Capivo che bisognava ispirargli fiducia. Per il momento ci giravamo attorno, per così dire. Si vedeva che ce n'erano di molto bravi. Stranamente il rapporto tra noi e loro mi pareva sbagliato, come se non fossimo lì veramente alla pari. Mi ripetevo mentalmente autogoverno, autogoverno. Nominai subito un vicecomandante fortemente autonomo. Era stato sergente nelle Russie, era bravo e serio, piuttosto riservato. Avrà avuto 28 anni. «E com'è andata là in Russia?» gli dicevo. «C'era una russa che mi voleva bene». Del lato militare della faccenda non s'era occupato molto. «Io sono stato la più parte con questa russa», diceva. «Aveva anche 3 bambini». «E in che lingua vi parlavate?» «Nema kakurusha». Questo sergente era introverso. Ce n'era anche uno estroverso, che quando gli dava un ordine sbagliato diceva: «Scusa, sai, comandante, io obbedisco, ma secondo me l'ordine è sbagliato». E io lo cambiavo. Ero deciso a instaurare l'autogoverno, ma, avendo esortato i giovani ribelli a non usare come latrine gli spazi prossimi alla malga, e trovando poi fra i cespugli presso la malga una cospicua testimonianza di disubbedienza, chiamai l'adunata agli escrementi. Schierai il reparto concentricamente attorno agli escrementi, io in centro, presso di essi, arringai il reparto con vigore, puntando il dito. Parlai della disciplina, dell'autodisciplina, dell'Italia e dell'umanità. A Bene, che non aveva fatto il militare, la cosa piacque molto, ma in realtà non credo che sia stata una buona idea. Del resto, non era nemmeno un atto originale prodotto dal nostro proprio fervore morale. L'adunata agli escrementi l'avevo vista fare al corso allievi, promossa dal mio capitano, quello con l'occhio di vetro. Insomma, era roba copiata. Infatti, subito dopo cominciarono i rimorsi. Alcune delle facce dei miei compagni radunati avevano un'espressione distintamente scontenta. Era gente già stata in guerra, mentre noi eravamo a Padova a suonare l'oboe sommerso, che poi non si sa che suono possa fare. Farà... Sentii che avevo ricostruito l'atmosfera di una caserma. Mi venne una fitta di vergogna. «Questa non è la guerra per bande», mi dicevo. «Questa è come una nuova naia, e per di più naia malfatta». Pur essendo il comandante, facevo naturalmente i turni di guardia, come tutti gli altri. Anzi, mi sceglievo i peggiori, dalle 2 alle 6 della mattina, per dare il buon esempio. Questo turno di guardia si faceva a 100 metri dalla malga, in piedi, tra le frasche, in mezzo alla neve, nel buio. In quelle ore di solitudine assoluta, ghiacciata, uno si sentiva soldato, frate, fibra dell'universo e mona. Il freddo era schifoso. I viveri arrivavano su con la carrucola dal basso. Ai piedi del monte c'era una casa di contadini e la carrucola partiva da lì. Una sera andammo giù in 2 o 3 in visita, tanto per assicurarci che il mondo c'era ancora e che la guerra non fosse già finita in nostra assenza. La famiglia era nella stalla, come pure le bestie. Si entrava in stalla dalla cucina direttamente. Il caldo era magnifico. Era puzza calda, fatta di fermenti. Pungeva gli occhi come un formicolio. C'erano 3 vacche e alcune capre. C'era fra le altre una donna robusta e ancora giovane, che mi parve singolarmente desiderabile lì nella stalla. In quella stalla, quella notte, restai a dormire. Gli occhi mi pungevano e avevo l'impressione di calamitare le pagliuzze. Avevamo tutti i capelli un po' lunghi. Bandiera disse che sapeva fare il barbiere e io, per dare l'esempio, mi feci tagliare i capelli da lui, su uno sgabello, in mezzo alla spianata. Aveva un sacchetto di attrezzi, mi legò al collo uno straccio e cominciò direttamente a macellare, senza preparativi, senza gradualismo. Mi sgorgavano dagli occhi grosse noccioline di pianto. Il reparto era radunato all'intorno, le facce esprimevano sensazioni convulse, il cielo era annuvolato, Bandiera macellava in fretta. Il suo vero mestiere era letteralmente il macellaio. Alla fine estrasse dal fagottino uno specchio di metallo e me lo diede. Non distinguevo nulla. La superficie dello specchio rifletteva solo uno strano campo biancastro, malato. Poi vidi che in questo campo cresceva un orecchio e riconobbi con una scossa la veduta laterale della mia testa. I capelli erano stati divelti fino all'altezza della tempia. Sotto c'erano queste superfici albicanti coi riflessi verdognoli di una campagna appestata. Parevo un frate tignoso trattato col verde rame. Bandiera era scappato via. Quando tornò al campo il giorno dopo, mi era già passata. Volli però indagare sulla sua esperienza di barbiere e mi confessò che aveva soltanto dormito con un barbiere. Fu una notte dopo l'8 settembre a Portogruaro. Non me li ricordo più bene, questi ragazzi di Belluno. Qualche faccia, qualche nome, ma raramente insieme, oppure la voce o le cose che dicevano. Bandiera, che era il più spericolato, quando voleva lodare una cosa piacevole, la paragonava alle botte e della più piacevole tra tutte le cose che ci sono in natura, la natura delle donne. Diceva che piuttosto che un carico di botte, è meglio un carico di quella. Il concetto di carico mi affascinava, me lo sognavo alla notte. So che molti di questi ragazzi sono finiti male, ma non ho mai voluto sapere i dettagli. Da accenni uditi per caso so che c'entrano i ganci usati dai tedeschi nella zona e i cavalli che ci trascinavano, forse dopo morti, forse ancora vivi. Così ci fu anche il carico di botte. Come si saranno comportati? E come ci saremmo comportati noi, signorini, io in particolare? Ma sono cose marginali, come ci si comporta. Un giorno vedemmo una lunga fila di soldati che marciava in costa e puntava sul campo. Ci fu tra noi un breve sbigottimento, come quando guidando di notte si vede un ponte o un tunnel dove si sa che non c'è e si pensa deve essere così che avvengono gli incidenti. Ma poi osservammo che non avevano armi neanche loro. Erano preceduti da un bambino di 9 o 10 anni. Noi li aspettavamo in ordine sparso con le mani in tasca. Quando furono arrivati il bambino disse «Semo inglesi!» A noi venne da ridere e anche questi soldati si misero a ridere vedendo ridere noi. Poi facemmo conoscenza. Erano 8ª armata, ex prigionieri scappati all'armistizio, avevano vissuto nelle case dei contadini della zona. Ne parlavano con schietta ammirazione. Stabilito che volevano arruolarsi, io li feci radunare in cerchio e dissi «Do you want to be soldiers or cooks?» Sillabavo queste parole con molta serietà e con l'orgoglio di mostrare quanto eravamo democratici e rispettosi della volontà individuale delle reclute. Forse, se ci fossero stati membri delle classi dirigenti, mi avrebbero risposto con una di quelle battute compassate e ellittiche di cui sono maestri. Io credo che gliele insegnino a scuola. Invece, essendo popolani, consentivano a qualche spunto didattico. Dalle loro spiegazioni conclusi che l'8ª armata era un'associazione di cuochi soldati o di soldati cuochi, e li assumemmo a tutto fare. Erano soldati di professione, i primi che mi capitava di conoscere. È vero che avevo dei cugini sergenti e marescialli di carriera in varie armi italiane, ma intanto erano sottufficiali, non soldati, e poi si sentiva che l'intera impostazione era diversa. Nei miei cugini il centro della faccenda era la divisa, le tagliatelle, la paga, l'orario di servizio. In questi inglesi il centro era la resistenza fisica. Erano persone di aspetto normale, ma togged, che si pronuncia tough, e vuol dire che puoi pestarlo finché vuoi. Materiale da campagna militare. Se c'era da portare, portavano. Da marciare, marciavano. Qualche volta alla fine, togliendosi le scarpe, rivelavano piaghe spettacolose su cui avevano camminato per ore e ore senza dir niente, salvo una loro piccola giaculatoria. I nostri montanari erano spesso più forti di loro e più veloci camminatori in campagna, ma non così tough nel sopportare tranquillamente la fame e la sete e le piaghe e tutto il resto. Presto cominciammo a capirci benino. Loro erano curiosi delle parole che ricorrono più frequenti nella nostra lingua, come cramento e mona. Noi della principale loro espressione, che giudicammo un compendio di ciò che l'inglese medio pensa e sente della natura e della società. Fucking now. A loro piaceva la canzone della ragazza chiamata Rosina, visitata da 5 alpini, tutti e 5 la medesima sera. A noi quella dei 6 cavalli bianchi e qualche altra. Stentavano però ad afferrare il concetto di che cos'è una bestemmia. Spiegavamo attentamente che è un importante istituto cattolico e ne illustravamo lo schema e il meccanismo. Fingevano di capire, ma non capivano. La bestemmia col soggetto e il predicato è veramente incomprensibile a chi non ha la fede. E invece capivano la canzone dello spazzacamino, che dedicavamo mentalmente alle principali attrici del cinema americano, figurandosele a turno con le parti pudende tutte annerite. Nelle nostre discussioni e decisioni non intervenivano, ci stavano a guardare piuttosto che a sentire. Si erano aggregati ed erano disposti a seguirci. Non si capiva se si considerassero tenuti a stare lì per dovere patriottico o per un loro codice di onorabilità professionale o per qualche oscura preferenza privata. Alcuni erano ovviamente minati nel morale dagli anni di prigionia, taciturni, svuotati. Lo si vedeva nello sguardo assente, vagamente impazzito. Qualcuno scompariva all'improvviso, senza dir nulla, di notte, e alla mattina non lo si trovava più. E i suoi compagni dicevano: «Forse cerca di andare in Svizzera». Gli altri, con qualche reticenza, ci diventarono amici. Si sentiva che dovevano avere una loro vita intima, dei sentimenti che per la loro lingua e per il loro riserbo ci restavano nascosti. Walter teneva un diario e ci domandavamo quali sfoghi e riflessioni ci mettesse dentro. Bene, si fece mostrare una pagina. Sotto la data c'erano scritte solo due parole: Weather glorious. L'aggettivo ci piacque enormemente. Almeno era glorioso il tempo. Per addestrare i non montanari, li facevamo marciare per ore sotto agli zaini pieni di fagioli. I comitati erano insuperabili nel rifornirci di fagioli, benché in certi momenti mi sembrasse che la cosa servisse piuttosto a sfiancarli che altro. Tutti facevamo esercitazioni sul terreno. Cercavo di figurarmi il tipo di scontro, anche solo di incontro, che poteva essere probabile. Buttarsi per terra, sparare per primi, rotolare dietro un masso. Io e il sergente estroverso davamo l'esempio. Facevamo gli atti da pagliaccio, esortavamo gli altri a farli anche loro. Una parte mi diceva: «Queste cose ci vogliono, non sanno neanche buttarsi per terra». L'altra parte diceva: «Pagliaccio». Le 4 armi che avevamo erano quasi uno svantaggio. Bisognava lustrarle, contarle, custodirle. Avevamo persino fatto una rastrelliera per depositarle in bell'ordine. Ai più inesperti si faceva sparare qualche colpo di prova contro la schiena del monte, specie con le pistole. Alcuni colpi se li sparavano anche in tasca, e uno o due, per la verità, ce li sparammo anche noi in tasca, giocherellando col grilletto delle pistole, assorti nei nostri pensieri e arrossendo poi di vergogna dopo lo sparo sordo accusati dal buco nella stoffa. «Servono queste armi se viene qualcuno a prenderci?» disse timidamente uno studente di pianura. «No!» disse il sergente estroverso. «No!» dissi io. «Allora perché non le seppelliamo in qualche parte?» disse lo studente di pianura. «Non sarebbe meno pericoloso?» Su questo punto non ero certo disposto a transigere, ma non ebbi bisogno di fare discorsi. L'intero reparto intervenne a dire di no. Vicentini, padovani, bellunesi. Le armi erano il nostro status. Le odiavo cordialmente perché erano poche e brutte e vecchie, ma erano sacre. Radunai il reparto e feci una piccola orazione. Vogliamo restare qua a consumare polenta aspettando i rastrellamenti? Dobbiamo prendere l'iniziativa, dobbiamo fare azioni, anche piccole ma continue, una dietro l'altra. Noi faremo le azioni e le azioni faranno noi. Impareremo andando avanti, sbagliando se occorre. Che genere di azioni? Disse uno dei padovani. Andiamo a far saltare qualcosa? Disse il sergente estroverso. Avevamo un po' di esplosivi. Una parte ne avevamo già usato per esercitazioni che erano costate la vita a due o tre alberi dietro la malga. Gli scoppi in mezzo ai monti venivano gagliardi e la gente in valle diceva: «Senti, hanno anche il cannone!» L'idea di far saltare qualcosa piaceva a tutti, anche ai padovani. Restava la scelta della cosa destinata al salto. Il ponte all'imbocco del canale era lì, comodo. Ma una volta che fosse andato, con le vergogne per aria, le noie principali le avremmo avute noi per attraversare la valle. La linea ferroviaria in pianura era praticamente un obiettivo militare, ma bene che aveva una coscienza civica sviluppatissima. Pensava al primo treno e diceva: «E il macchinista? E il fuochista?» Finalmente scegliemmo la centrale. C'erano problemi civici e umani anche qui, ma in fondo problemi ce n'è dappertutto. I piani erano pronti, i compiti assegnati, lo zaino dell'esplosivo pieno. Restava una formalità, l'autorizzazione del comitato. Mi pareva più regolare procurarcela. Ma il comitato, urgentemente interpellato per interposta staffetta, ci mandò urgentemente a dire: «Siete matti? Guai a voi se toccate la centrale». «Un crucco», diceva Lelio. «Si va giù in tre e il primo che capita fa il salto. Forse è meglio un politico. E se poi è uno che fa il doppio gioco? Interpelliamo il comitato». «Siete matti?» mandò a dire il comitato. «Guai a voi se toccate qualcuno». Il comitato non vuole. Merda in bocca al comitato. Andammo giù in tre. Non forse con l'intenzione di mettere in atto quest'ultima minaccia, ma per cercare esperienza. Era ancora freddo e sopra gli abiti borghesi portavamo cappotti militari. Nella tasca destra del mio cappotto, che era gigantesco, avevo una piccola rivoltella, roba da signora, da boudoir. La provincia era mezza amministrata dai tedeschi. Guardie e carabinieri non erano veramente nocivi e, insomma, non correvamo nessun pericolo reale. Un po' come Pinocchio quando girava di notte. C'erano dei pericoli, ma finti. I gendarmi dissero «alto là» nel buio. Gli eravamo andati praticamente addosso. Un fascio di luce sgarbata ci investì. Dal fascio emergevano le canne di due moschetti sgarbatissime. Un gendarme si mise a perquisirci. Bene e Nello non avevano nulla. A me trovò la pistola. Il possesso di armi da fuoco anche scariche, ma la mia rivoltelluccia aveva qualcosa in canna, anche se era solo un proiettilino da maggiolini, comportava in teoria la fucilazione sul posto. Avevo fatto un passo laterale e disgraziatamente cominciai a sbilanciarmi dentro il fosso e ci cascai dentro a testa in giù. Inquadrato nel fascio di luce della pila dovevo fare un bel vedere. Bene e Nello si misero a ridere, e anche i gendarmi. E risero tanto quegli scemi che, uscendo dal fosso, quasi quasi mi aspettavo di trovarli con la vena del collo strappata. «Signor gendarme», dissi al più capo dei tre, «lei vede che non siamo disonesti malandrini», perché si comportavano come se non lo vedessero affatto, «e che non siamo qui a girare di notte per fare del male a nessuno. Forse avrà dei figli anche lei a casa sua e forse la sua mamma non sarebbe contenta che andassero via a militari». La faccenda dei figli lo turbò distintamente. Decise di portarci in caserma lo stesso, ma gentilmente. Bene e Nello avevano smesso di ridere e tutti e tre recitavamo ora in coro la parte dei poveri ragazzi sbandati. La mattina dopo fummo liberati, perché i gendarmi erano in buoni rapporti coi comitati. Naturalmente promettemmo di essere bravi. La pistola dovemmo mandarla a prendere da un amico dei comitati, che era anche amico del gendarme capo. Così ci rimandarono anche la pistola, che del resto, come ho detto, non metteva in pericolo nessun vertebrato.